Buongiorno anche da parte mia, benvenuti a tutti quanti. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, ancora la lettera agli Ebrei. Oggi iniziamo a studiare il capitolo 12. Allora, oggi vedremo i primi tre versetti di questo capitolo, ma prima di addentrarci nel nostro brano voglio farvi una domanda. Forse vi sembrerà un po' sciocca per alcuni, ma avete visto la partita venerdì sera? Allora, io l'ho vista, ovviamente l'ho vista, e perché mi piace il calcio, logicamente, ma non ero solo, questa volta ho coinvolto praticamente tutta la famiglia. Le ragazze si sono colorate il viso con il tricolore, hanno disegnato cartelli, quindi si sono preparate per tutto il pomeriggio a incoraggiare la squadra. Chiara ha preparato la pizza, quindi questo era molto buono, e l'abbiamo mangiata sul divano. Lorenzo era proprio carico e pronto per tifare, e aveva la scritta Forza Azzurri sulla fronte, e quindi abbiamo alla fine vinto, per chi non ha visto la partita. Abbiamo giocato anche molto bene, abbiamo dominato tutta la partita, quindi è stato divertente, a parte la vittoria, fare questa cosa con loro e gridare e abbracciarci al gol e tutto quello che ci sta di contorno. Però la cosa che mi ha fatto riflettere molto, probabilmente proprio perché stavo studiando questo brano che oggi vedremo insieme, è che nel post partita, l'ho visto da solo il post partita, quindi le ragazze poi sono andate a dormire. Nel post partita tutti i giornalisti e i commentatori ci tenevano a sottolineare che adesso la parte più importante per l'Italia era tenere la testa sulle spalle, quindi curare l'aspetto psicologico della squadra, oltre che l'aspetto fisico, e per rimanere concentrata e motivata. E mi ha colpito perché effettivamente in tutti gli sport, in tutte le competizioni, se uno vuole ottenere buoni risultati, ci sono due aspetti che vanno curati: l'allenamento, logicamente, e anche la tenuta mentale, quindi la preparazione fisica e quella psicologica. Quindi l'allenamento è fondamentale perché il corpo deve essere in grado di fare determinate cose, e dare la capacità di fare queste cose si ottiene appunto solo tramite una preparazione fisica seria, dura e costante. Dall'altra parte però sappiamo che se non c'è una buona preparazione mentale, anche un atleta forte fisicamente può crollare, magari perché incontra un ostacolo inaspettato, o perché l'avversario che incontra è più forte di quanto si aspettasse, o ancora perché si sente superiore all'avversario e quindi tende a sottovalutarlo, finendolo per dargli un favoreggiamento, possiamo dire. Oggi quindi vedremo che, come un bravo allenatore, l'autore della lettera agli Ebrei vuole preparare i suoi atleti, i lettori, in tutti e due gli aspetti: quello pratico, potremmo dire fisico, e quello mentale, interiore. E quindi lui userà un'immagine, quella della corsa, per illustrare come ancora una volta la fede sia l'unico mezzo per ottenere la vittoria, e mostrerà a loro come esercitarla sia a livello pratico che a livello mentale, possiamo dire. Ma vogliamo sempre ricordare che la lettera agli Ebrei ha come obiettivo quello di presentare la superiorità del nuovo patto rispetto al vecchio patto. E in particolare al capitolo 11 abbiamo visto che l'autore vuole mostrare che la fede è sempre stato l'unico modo per accostarsi a Dio, fin da quando Dio ha cominciato a rivelarsi agli uomini. Gli Ebrei avrebbero dovuto saperlo, no? Perché in Abacuc, proprio nelle loro scritture, troviamo questa citazione che l'autore riporta al capitolo 10, versetti 38 a 39, e che può essere riassunta in questa frase: il mio giusto per fede vivrà. Così l'autore, per dimostrare che la fede non è un'invenzione del cristianesimo, ma è sempre stato il mezzo, l'unico mezzo che gli antichi ebrei ha permesso agli antichi ebrei di accostarsi a Dio, quindi lui scrive il capitolo 11. E quindi, dopo aver spiegato la natura della vera fede, i primi tre versetti, inizia proprio a descrivere la fede degli antichi ebrei. E con Abele abbiamo visto la fede che ottiene la salvezza. Con Enoch abbiamo visto la fede che vive in comunione con Dio. Con Noè la fede che ubbidisce a Dio. Con Abramo come vivere la fede. Con gli altri patriarchi abbiamo visto come affrontare la morte nella fede. Poi abbiamo visto Mosè, le decisioni della fede, decisioni che vengono prese in momenti di crisi. E poi domenica scorsa abbiamo fatto proprio una panoramica, possiamo dire, dell'Antico Testamento, della storia del popolo di Israele, e abbiamo visto il trionfo della fede. Il trionfo della fede. Così adesso vi chiedo proprio di leggere con me il capitolo 12, i primi tre versetti, che saranno poi i versetti che vogliamo studiare oggi. Quindi l'autore dice questo: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quindi, fin qui la lettura. La prima cosa che voglio farvi notare è che l'autore torna a usare la prima persona plurale. Avete notato? Noi. Noi. Lo ha fatto in Ebrei 11:3 e poi per tutto il capitolo 11 abbandona questo pronome, ma lo riusa nuovamente alla fine del capitolo, al versetto 40. È un'introduzione a quello che lui sta per dire. Quindi nel nostro passo abbiamo visto che riprende questo pronome, e quindi questo cambiamento ci introduce a un cambiamento di prospettiva, possiamo dire. Infatti, quando passiamo dal capitolo 11 al capitolo 12, dobbiamo tenere presente questo, cioè che il tema è sempre la fede. È sempre la fede, non è cambiato, solo che adesso non sta più parlando della fede degli uomini dell'Antico Testamento, ma sta parlando della fede degli uomini e delle donne che vivono sotto l'ultimo patto, quello in cui viviamo noi. Quindi non sta più parlando di loro, ma sta parlando ai giudei convertiti a Cristo, a Lui stesso, a tutti quelli che vivono sotto il nuovo patto, quindi noi. Quindi il nostro passo, badate bene, è costruito su due esortazioni principali, che sono corriamo e considerate. Questi sono i due comandi che ci vengono dati in questo brano, e queste esortazioni descrivono l'esercizio della fede, così come lo definisco io questo messaggio, l'esercizio della fede. Ed esso è composto da due aspetti, appunto un aspetto pratico e un aspetto mentale interiore, che uno che riguarda l'allenamento fisico, possiamo dire, la corsa, e uno che riguarda invece la preparazione psicologica che essa richiede. Quindi vogliamo entrare nel nostro brano e vedere il primo aspetto di cui parla l'autore, cioè l'aspetto pratico, correre, i versetti da 1 a 2 che vogliamo rileggere. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da un così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi avete notato che l'autore inizia con una congiunzione, dunque, e questa parolina concentra tutto quello che l'autore ha detto fino ad ora. E riassume e specifica il motivo per cui lui ha portato tutti quegli esempi che abbiamo visto al capitolo 11. L'ho fatto per esortarci a correre la gara che ci è proposta. La gara che ci è proposta. Questo è il pensiero principale qui. Quindi i due versetti che abbiamo appena letto nell'originale formano un'unica frase, una frase che si regge tutta su questo unico comando che troviamo proprio alla fine del versetto 1: corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Questo è quello che l'autore si aspetta che noi facciamo, e quindi ci propone l'immagine della gara e ci comanda di correrla. E badate bene che il Nuovo Testamento usa molte illustrazioni per spiegare come vivere la vita cristiana, no? Lo sappiamo. Ad esempio, in Seconda Timoteo Paolo descrive la vita cristiana come una guerra o come un'attività agricola. In Efesini la paragona a un matrimonio oppure ad una lotta, pugilato. L'immagine però della corsa, possiamo dire, è una delle più gettonate nel Nuovo Testamento. Infatti, se volete appuntarvelo, la potete leggere sia in Prima Corinzi 9, 24 a 27, Prima Timoteo 6, 12, anche Seconda Timoteo 4, 7, Filippesi 2, 16 e anche il capitolo 3, versetti 13 e 14. Quindi l'immagine della corsa è una delle preferite nel Nuovo Testamento per descrivere la vita cristiana. E nel nostro passo vediamo proprio che la vita cristiana è descritta come una gara che deve essere corsa, che dobbiamo correre. Allora, che significa per chi leggeva sentirsi dire correte con perseveranza la gara che vi è proposta? Vi ricorderete che l'autore sta scrivendo ad una o più comunità di ebrei del primo secolo, no? Molti avevano creduto in Cristo, lo abbiamo visto molto spesso nel corso della lettera, e lo stavano appunto seguendo con perseveranza, dimostrandolo con la loro vita. Ma all'interno di questa comunità c'erano alcuni che erano tentati di tornare indietro alle norme del culto giudaico. E così lo Spirito Santo vuole evidentemente parlare a questi due gruppi che sono presenti in questa comunità, o più comunità, a quelli che sono nella Chiesa ma che ancora non hanno creduto in Cristo. Lo Spirito Santo dice: cominciate a correre questa gara, cominciate a correre questa gara, entrate nella gara della vita cristiana. E come si fa a partecipare a questa gara? L'abbiamo visto, solo per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quando una persona entra nel nuovo patto per mezzo della fede, possiamo dire, in Cristo Gesù, automaticamente inizia a correre questa gara, e non è possibile correre la corsa cristiana senza essersi prima riconosciuti peccatori davanti a Dio, senza aver compreso quanto noi siamo immeritevoli del suo perdono e della sua grazia, e senza aver fatto totale affidamento a ciò che Cristo ha fatto sulla croce. Quindi solo chi crede in Cristo entra nella gara. Lo Spirito Santo sta dicendo a quelli che ancora non hanno creduto: entrate a partecipare anche voi alla gara e corretela. In secondo luogo, lo Spirito Santo applica questo comando proprio ai veri credenti, e dice loro: correte con perseveranza la gara. Questi credenti avevano bisogno, evidentemente, di ricordarsi che stavano partecipando ad una gara. E la parola greca per gara ha la stessa radice della parola agonia, oppure agonismo, che abbiamo noi in italiano. E quindi comunica l'idea di una corsa che ti lascia proprio sfinito. Una corsa che richiede il suo, il tuo, il nostro massimo sforzo. È quel tipo di sforzo che vediamo proprio negli atleti che corrono e partecipano alle Olimpiadi. Quelli che corrono e alla fine non si reggono più nemmeno in piedi. Credo proprio che molti cristiani immaginano però, attenzione, la vita cristiana più come una corsetta leggera, quelle che noi facciamo la mattina presto per tenerci un pochettino in forma, oppure la immaginano come una bellissima passeggiata nei boschi. Altri ancora non contemplano neanche l'idea di correre, neanche di passeggiare, ma si accontentano di mettersi di lato nella strada e di stare sedute e guardare gli altri che passano. Ma la vita cristiana, ci dice l'autore, è una gara fino all'ultimo respiro. Quindi richiede abnegazione, disciplina, autocontrollo e coraggio. Ma l'autore, guardate, non si ferma. Infatti aggiunge che dobbiamo correre come? con perseveranza. Con perseveranza, anche questa è una parola molto interessante, infatti descrive una persona che ha il pieno controllo delle sue reazioni, ha in sé l'idea della determinazione, della stabilità, della durata e della resistenza. E quindi abbiamo ricordato domenica scorsa che la vita cristiana è una lotta contro il mondo, contro Satana, contro noi stessi, possiamo dire, cioè con tutto quello che si oppone a Dio e al suo popolo. Quindi per vivere devi essere abbastanza forte da resistere e andare avanti con perseveranza, con la capacità di decidere come reagire a uno stimolo che ricevi, no? Quindi questo è quello che ci sta dicendo l'autore, e questo mi ha ricordato un po' una cosa che mi è avvenuta da ragazzo, lo notavo a livello agonistico, e mi ricordo che una delle prime gare che facevo, ed ero proprio un bambino, era quella dei 400 stile libero, e vi dico che in quel momento non avevo esperienza, non capivo bene quello che stavo facendo. Infatti quando l'arbitro ci ha dato la partenza e siamo tutti andati in acqua, io mi sono buttato e sono partito fortissimo, i 100 metri ero primo, però non sapevo che mancavano ancora 300 metri alla fine della gara, e quindi ho imparato in quel momento, proprio mentre stavo gareggiando, che la gara era una gara di resistenza, non era uno sprint. E così mi ricordo che le gambe cominciavano e le braccia cominciavano ad essere pesanti, mi mancava il fiato, mi vedevo doppio tutto, vedevo in un certo senso, e quindi in quel momento ho imparato che la gara che stavo facendo, appunto, non era uno sprint, era una gara di resistenza. E alla fine io non avevo più il controllo sulle mie reazioni, non avevo più la capacità di dosare la mia forza, perché ero sfinito in quel momento. E guardate bene che gli ebrei a cui l'autore scrive avevano proprio bisogno di imparare cosa fosse la perseveranza, o se volete anche la resistenza. Avevano iniziato bene, i primi 100 metri della gara, avevano iniziato bene, avevano risposto al messaggio di Cristo predicato dagli apostoli, avevano visto i segni e i prodigi come conferma della parola di Dio che veniva predicata. Quindi avevano iniziato a correre, ma poi con il passare del tempo erano arrivati cosa? Gli ostacoli, e l'ostacolo della persecuzione, forse quello più grosso, rischiava ora di farli smettere definitivamente di correre. Così lo Spirito Santo interviene e ricorda loro che la corsa cristiana non è uno sprint, ma è una gara che richiede cosa? Perseveranza, resistenza, determinazione a proseguire. E guardate, è un messaggio così attuale, perché anche oggi molti cristiani iniziano fortissimo la loro vita cristiana, come se dovessero addirittura spaccare il mondo, no? Ma poi rallentano la loro corsa, li vediamo ansimare, perché non sanno che la vita cristiana è proprio una gara di perseveranza, di resistenza. Dio vuole che noi corriamo questa gara, che è una gara che si corre nel tempo, che si prolunga nel tempo. È una gara che comprende la presenza di ostacoli, la presenza di problemi, contempla fatiche inaspettate, e queste cose ci stancheranno, ci sfiniranno, ma noi siamo chiamati sempre a resistere. Ed è molto interessante anche che l'autore ci tenga a specificare che la gara ci è proposta questa gara. Questa espressione significa che la gara non la scegliamo noi, non scegliamo noi quello che succede nella nostra vita. Non la scegliamo noi sulla base delle nostre preferenze o delle nostre inclinazioni, non la scegliamo sulla base di quello con cui ci sentiamo più a nostro agio. La gara ci è proposta da chi? Da Dio. È Dio che propone la gara a noi, e noi dobbiamo correrla, non cambiarla o non dirottarla prendendo altre scorciatoie. Quindi dobbiamo correre con perseveranza la gara che ci è proposta. E questo significa anche che dobbiamo correre con l'idea di vincere questa gara. Vero? Nessuno partecipa a una gara seria tanto per fare. Questa determinazione deve caratterizzare il modo in cui noi viviamo la nostra fede, cambia completamente la prospettiva della nostra fede. Paolo ci dà un esempio in questo atteggiamento. In 1 Corinzi capitolo 9, versetto 24, lui scrive questo: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, ancora l'immagine della corsa, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte, dice i cristiani, in modo da riportare questo premio, da riportarlo. Quindi abbiamo la stessa metafora. E anche Paolo ricorda che tutti i cristiani sono in una gara, ma lui dice che se sono in quella gara, se noi siamo in questa gara, significa che noi siamo lì per vincere, non solamente per il gusto di partecipare o di guardare, ma per vincerla. Così dice a tutti loro: correte per vincere la gara con perseveranza. E quindi Paolo voleva vincere la sua corsa. Poi scrive: la sua vita cristiana era completamente impostata per ottenere la vittoria finale, era pronto a sottostare alla dura disciplina dell'allenamento pur di arrivare fino in fondo e ottenere il premio. Quindi questo ci parla di un impegno totale per vincere. Questo desiderio di vittoria deve caratterizzare anche la nostra vita. E sapete una cosa? Se non vi interessa vincere le vostre battaglie, non vi interessa vincere il vostro carattere o i vostri desideri peccaminosi, i vostri pensieri di vendetta o di rabbia, allora non vincerete mai, non vinceremo mai. E l'unico modo per vincere la nostra corsa cristiana è affrontarla con determinazione. Nessuno di noi ovviamente gareggia contro gli altri cristiani, non stiamo facendo a chi è più bravo, ma tutti noi gareggiamo contro noi stessi, contro Satana o contro il mondo se vogliamo. Quindi lottiamo contro le concupiscenze, contro i nostri desideri e i nostri pensieri. E ci affatichiamo, badate bene, ci affatichiamo per ottenere la vittoria, non appunto per avere un confronto con gli altri, ma per avere un confronto con Dio stesso. E questo ci porta al concetto successivo. Abbiamo visto che cosa intende l'autore con corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Ora vediamo la motivazione per cui noi dovremmo correre con perseveranza la corsa, e la troviamo proprio nella seconda parte del versetto 1. E lui dice questo: poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Quindi qual è la motivazione? La motivazione è la testimonianza dei grandi esempi di fede che abbiamo visto al capitolo 11. E negli ultimi mesi abbiamo visto uomini e donne che hanno corso per fede e che hanno tagliato prima di noi il traguardo vincendo la loro gara. E così l'autore spiega che il suo obiettivo era motivare questi giudei che stavano affrontando proprio l'opposizione da parte dei loro connazionali a proseguire con la loro stessa perseveranza, determinazione, credendo in Dio. E quindi lui dice che siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. E molti commentatori hanno immaginato questi testimoni come spettatori che sono seduti sulle gradinate di uno stadio pieno. Ma io non credo che sia questa proprio l'immagine che l'autore vuole comunicarci in questa frase. Infatti l'immagine non fa riferimento a un gruppo di santi che sono seduti in uno stadio a osservare come noi ci comportiamo per la nostra vita, piuttosto siamo noi che siamo chiamati a guardare l'esempio di questi santi. Loro sono immaginati già al di là del traguardo e quindi noi li guardiamo come esempi, come prove del fatto che la stessa gara che corriamo noi, loro l'hanno corsa e l'hanno vinta. Quindi tutte le persone che abbiamo visto al capitolo 11 sono dietro questa linea del traguardo e ci incitano a fare cosa? A vivere per fede. E ci dicono sempre: vivete per fede, vivete per fede. Noi l'abbiamo fatto e ora fallo anche tu. Fallo anche tu. Quindi quando guardiamo a coloro che hanno vissuto per fede, noi ci impegniamo ad affrontare la nostra corsa cristiana con la stessa identica fede, ricordando che anche noi siamo deboli, anche noi siamo fragili, che siamo pellegrini e stranieri, dimostrando di appartenere alla stessa loro squadra e di voler vivere avendo la loro stessa fede in Dio, sapendo che Dio stesso ci sosterrà nella stessa maniera in cui ha sostenuto loro. Quindi andiamo avanti nella terza parte del versetto 1, arrivano gli ostacoli di cui abbiamo tanto parlato. L'autore dice questo: deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. E vi vorrei rileggere questa frase dalla traduzione della Laluzzi, la vecchia riveduta, che secondo me è più aderente all'originale, e Laluzzi dice questo, poi a casa potrete vedere, dice questo: deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Allora, perché vi faccio vedere questa versione? Perché liberarci degli ostacoli che ci impediscono di correre la nostra gara è un'azione, sì, ma è un'azione che compiamo prima di percorrere la gara. Potremmo dire così anche: dopo aver deposto ogni peso e il peccato, corriamo la gara. Quindi il verbo deporre significa letteralmente sbarazzarci. Quindi per correre la gara in modo da riportare la vittoria, dobbiamo sbarazzarci di alcune cose, di ogni peso, ci dice l'autore, e del peccato. E quindi a cosa alludono questi due termini? Il primo termine, qualsiasi tipo di peccato o peso, scusate, indica appunto un peso, un certo tipo di massa che noi siamo chiamati a sbarazzarci. E sappiamo tutti che nello sport una delle cose che necessarie per vincere, per gareggiare, che cos'è? È proprio eliminare il peso superfluo, ingombrante e pesante. E ci sono molte cose che devono essere tolte per poter gareggiare. Restando nell'ambito della corsa, visto che siamo nell'illustrazione, avete visto gli atleti che arrivano allo stadio? Di solito hanno uno zaino sulle spalle, hanno le scarpe da corsa, hanno attrezzature, indossano tute e felpe, ma non le useranno per correre tutte quelle cose. Cosa fanno prima? Se le tolgono. E tutto quello che gli rimane addosso, che cos'è? Sono solo dei pantaloncini leggerissimi, leggerissimi, e delle magliettine davvero esili. No, li avete visti questi atleti andare in gara? Nessuno di loro si metterebbe ai blocchi di partenza con lo zaino sulle spalle. Nessuno di loro andrebbe a fare la gara con una grossa tuta addosso. Sarebbe ridicolo. Sarebbe ridicolo, no? E sapete una cosa? Non esiste una regola che vieta di fare la gara con la tuta o con lo zaino addosso. Però nessuno di loro lo fa. Perché? Perché vogliono vincere. Vogliono vincere. E quindi per vincere devono sbarazzarsi di ogni peso che ostacola la nostra corsa. Quindi significa che dobbiamo togliere tutte quelle cose che rallentano la nostra corsa. Possono essere i beni materiali, l'amore per il benessere, l'amore per la comodità o le distrazioni, e possiamo mettere tante altre cose. Però credo che qui l'autore avesse in mente qualcosa di specifico riferito proprio alla situazione di questi giudei a cui lui stava scrivendo. Naturalmente le cose che abbiamo detto sono effettivamente dei pesi che noi dobbiamo togliere per poter gareggiare la corsa. Ma c'era una cosa in particolare che pesava su questi cristiani giudei. Che cos'era? Che cos'era? Era il legalismo. Il legalismo. Loro stavano tentando di combinare, vi ricordate, la fede cristiana basata sulla grazia di Dio, con che cosa? Con le regole e i riti del giudaismo, che erano basati appunto su opere, rispetto di opere. e quindi logicamente questi erano pesi che si portavano dietro. Stavano cercando di correre la vita cristiana con un peso enorme e difficile da togliere, da gestire. Quindi l'attaccamento al tempio, l'attaccamento al sacerdozio, alle regole da rispettare, ai rituali da compiere. E quindi stavano cercando di gareggiare, trascinandosi proprio dietro questo zaino grosso e pieno di roba inutile. E sappiamo che non si può fare. Non puoi correre la tua gara cercando di compiere delle opere nella speranza che Dio le gradisca per guadagnarti il suo favore. E così l'autore dice: sbarazzatevi dei pesi del giudaismo, liberatevi di tutte queste cose che rallentano la nostra corsa. Le regole, i riti, i sacerdoti sono tutta roba passata, inutile. Oggi c'è Gesù. Quindi correte la vostra corsa, e l'unico modo per correre questa gara è per fede in Lui. Quindi sbarazzarci di ogni peso. Il secondo ostacolo di cui dobbiamo sbarazzarci è il peccato che così facilmente ci avvolge. E l'idea qui è di qualcosa che invece aderisce così strettamente a noi da impedire di compiere i normali movimenti. È come se l'atleta di prima, quello che abbiamo visto prima, con la tuta e lo zaino, adesso cominciasse a correre legato con una corda, le braccia, i piedi, sarebbe impossibile da fare. Questa è l'immagine appunto completa che l'autore ci vuole donare. Certamente il peccato, ancora in senso generale, è un ostacolo per il credente, perché gli impedisce di correre efficacemente la sua corsa. Ma credo che anche qui lui stia parlando di qualcosa di più specifico. E noterete che utilizza il termine, non utilizza il termine peccati al plurale, ma il termine al singolare, cioè peccato. E lo fa perché sta pensando a qualcosa di specifico. A qualcosa di specifico. Qual era il peccato che aderiva così strettamente alla loro vita? L'incredulità. L'incredulità. Il loro problema è che stavano dubitando di Dio, e Dio aveva parlato per mezzo del Figlio e loro non stavano ascoltando. E questo è quello che abbiamo imparato lungo tutta la lettera. Quindi l'incredulità, badate bene, è l'ostacolo più grande che una persona possa affrontare nella propria corsa e vita spirituale. L'incredulità, secondo questa immagine, ci irretisce così facilmente, ci assale costantemente, ci avvolge così facilmente. E penso che tutti quanti noi siamo d'accordo che ogni nostra più grande sfida davanti ai problemi della vita alla fine si riduca a un problema di fede, cioè credere o non credere alla parola di Dio. E guardate, le chiese sono piene di persone che aderiscono solo formalmente al Vangelo, ma che rimangono incredule davanti a Cristo. Non deve essere così qui. L'unico modo per loro per gareggiare nella corsa cristiana è quella di togliere i pesi del legalismo, dice l'autore, e il peccato di incredulità, e vivere per fede. Vivere per fede. E appena inizi a vivere per fede, spiritualmente parlando possiamo dire, ci spogliamo di tutta quella tuta ingombrante, lasciamo lo zaino pieno di regole su cosa fare, non fare, ci sciogliamo da quella corda che prima ci impediva i movimenti e iniziamo a correre. E solo in questo modo è possibile correre la gara per vincerla. Solo questo. Quindi andiamo avanti. Dopo aver visto la gara, abbiamo visto la motivazione, abbiamo visto gli ostacoli. Al versetto 2 ci propone l'esempio, l'autore. L'esempio, l'eccellenza, possiamo dire qui. Guardate come lo dice. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, ancora l'idea della sopportazione e perseveranza, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi per correre bene la gara, attenzione, abbiamo bisogno di puntare i nostri occhi su qualcuno. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci mostri come noi dobbiamo fare. E questo qualcuno chi è? È Gesù. È Gesù. Il verbo fissare significa proprio distogliere lo sguardo su altre cose per guardare qualcosa di molto più importante. Comunica l'idea di fissare qualcuno negli occhi per orientarci proprio verso di lui. E guardate, in quasi tutti gli sport viene insegnata l'importanza di fissare gli occhi su un punto preciso. Ai difensori di calcio viene insegnato che devono sempre guardare il pallone, ad esempio, quando l'attaccante tenta di fare un dribbling. Al pugile viene insegnato a tenere gli occhi fissi sui guantoni dell'avversario. Nel nuoto viene insegnato che bisogna tenere alta la testa e guardare avanti, perché se abbassi lo sguardo cominci a nuotare male e a scomporti. Quindi questo vale per tutti gli sport, ma vale anche nella corsa cristiana. Quindi noi siamo chiamati oggi a fissare lo sguardo su Gesù. Questo è importantissimo. Invece ho così paura che noi cristiani tante volte ci perdiamo, perché noi viviamo guardando a chi? A noi stessi, non a Gesù, a noi stessi. Ci perdiamo perché cominciamo a confrontarci con gli altri. E naturalmente questo è un grave problema della nostra vita. Ci ripieghiamo su noi stessi, ci ripieghiamo sull'autocommiserazione, nel dolore per ciò che abbiamo subito da altri, no? O abbiamo fatto, oppure ci innalziamo giudicando gli altri, quando ci sentiamo superiori, da qualche pulpito che noi stessi nella nostra mente ci siamo creati con arroganza, magari anche mascherando i nostri giudizi sotto forma di consigli o di soggetti di preghiera. E l'unica cosa veramente che costruttiva che noi possiamo fare per vedere anche la Chiesa crescere è quando noi tutti siamo impegnati a fissare il nostro sguardo su Gesù. Perché se noi guardassimo a Gesù, distoglieremmo inevitabilmente i nostri occhi da chi? Da noi stessi o dagli altri. E quindi smetteremmo di confrontarci con gli altri. Se noi guardassimo a Gesù avremmo l'equilibrio necessario per correre bene, per avere un concetto sobrio, come dice la parola di Dio, di noi stessi e degli altri. Ascolta quello che Paolo dice in Filippesi 3, versetti 12 a 14. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, una cosa sola faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Allora ci chiediamo, qual era la meta di Paolo? Questa meta che lui voleva raggiungere era la meta della perfetta aderenza all'immagine del Figlio di Dio. Lui voleva assomigliare a Gesù Cristo. E quindi, come per Paolo, anche il nostro scopo deve essere quello, assomigliare a Gesù. E quindi noi lo fissiamo perché vogliamo assomigliare a Gesù. Quindi perché dovrei guardare a Gesù Cristo? Perché lui, ci dice l'autore, torniamo in Ebrei, è colui che crea la fede e la rende perfetta. Anche queste sono due espressioni interessanti. La prima espressione, colui che crea la fede, può indicare sia l'origine della fede, ma anche la preminenza nella fede. E tutti i due concetti sono attinenti a questa parola e alla persona di Gesù. La Bibbia dice che la fede non è il prodotto dell'azione umana, ma è un dono di Dio, è un dono di Dio. E quindi Gesù è colui che crea la fede. Tuttavia credo che l'espressione faccia riferimento più alla posizione di supremazia di Gesù. Infatti il termine veniva usato per descrivere capi militari o civili e in un senso più ampio anche il capo di una stirpe, possiamo dire. Ci sono tre brani che contengono la nostra parola e, ad esempio, Atti 3:15 definisce Gesù come il principe della vita, il principe della vita. Atti 5:31 dice che Gesù è il principe e il salvatore, mentre Ebrei 2:10 dice che lui è l'autore stessa parola della nostra salvezza. Quindi tutti questi brani ci mostrano Gesù nella sua funzione di capo supremo, e credo appunto che questo sia il senso della nostra frase. E sapete che cosa significa? Significa che Gesù è l'esempio supremo di un uomo che ha vissuto per fede. E tu dirai: ma Gesù ha vissuto per fede? Sì, ha vissuto per fede. Lui è l'esempio più grande di una persona che si è affidata di Dio e della sua parola. Ci hai mai pensato? Quando lo hanno inchiodato sulla croce, che cosa gli hanno detto le persone, i suoi nemici? Si è confidato in Dio, lo liberi ora che se lo gradisce. E pensate un po', che ironia. Perfino i suoi nemici riconoscevano in quella situazione che lui per tutta la sua vita si era fidato di Dio. Lo potevano vedere e dire, anche se loro erano i suoi nemici. Quindi lui, l'autore sta dicendo, è il nostro perfetto rappresentante, è il rappresentante di tutti quelli che vivono per fede. Infatti Gesù non è solo il capo supremo della fede, è anche colui che l'ha resa perfetta. Con la sua vita vuol dire che ha portato la fede in un punto così alto che nessun uomo potrebbe raggiungerla. Infatti tutti gli esempi di fede che abbiamo visto al capitolo 11 erano grandi esempi di fede, sì, ma erano sempre una fede che conviveva sempre con il peccato. Avevano dimostrato fede, ma molti di loro, tutti loro, caddero in peccati. E solo Gesù è vissuto senza mai peccare. Lui solo è stato completamente fedele a Dio fino alla fine. Quindi noi siamo chiamati a seguire il suo esempio di fede e ci sforziamo continuamente ad aderire al suo modello. E questo dimostra quanto sia veramente sciocco quando noi ci concentriamo con gli altri o ci confrontiamo con gli altri. L'unica cosa che possiamo fare se vogliamo correre bene la nostra gara è cercare di assomigliare a Gesù sempre di più. Nessuno di noi, guardate, può sentirsi arrivato se è questo il nostro scopo, perché tutti noi abbiamo un tipo di fede che è inferiore a quella di Gesù. Quindi noi tutti ci affaticheremo sempre in tutta la nostra vita per arrivare a quel tipo di standard, che è l'unico tipo di standard che Dio vuole. Quindi andiamo avanti, abbiamo visto la gara, la motivazione, gli ostacoli, abbiamo visto l'esempio supremo. Ora vediamo lo scopo della corsa. Tutti corrono per uno scopo, alcuni come me per stare bene, no? Ma altri per prepararsi ad una maratona, altri ancora per vincerla, quella maratona. Comunque sia, tutti quanti facciamo uno sport per raggiungere uno scopo, e lo capiamo bene. Quindi anche la nostra corsa cristiana che ci viene presentata è una corsa che ha uno scopo. Naturalmente lo scopo della corsa non è la conquista del paradiso, lo sappiamo. Quello lo otteniamo quando crediamo in Cristo, proprio nel momento in cui entriamo a far parte della corsa. Quindi qual è lo scopo per cui noi corriamo? È lo stesso per cui ha corso Gesù. E qual era lo scopo di Gesù? Vedete al versetto 2. Il quale, ci aggiungerei, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Per cosa corse Gesù? Per la gioia. La gioia, la sua gioia presente, badate bene, era legata a ciò che avrebbe ottenuto in futuro, a causa della sua fedeltà. Che cosa? La sua glorificazione. La sua glorificazione. Gesù sopportò la croce, sopportò il disprezzo che quella infame condanna avrebbe comportato, perché sapeva che sarebbe stata ricompensata da suo Padre. In Giovanni 17:4-5 troviamo proprio lo stesso pensiero nella sua preghiera. E lui dice questo: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Quindi la gloria a cui Gesù aspirava era la ricompensa per la sua morte. La gioia quindi di questa prospettiva lo aiutò ad affrontarla fedelmente. E fare come Gesù, badate bene, significa anche mettere la nostra gioia nelle stesse cose in cui lui aveva gioia. E la gioia si sostiene perché noi anticipiamo con la fede il momento in cui riceveremo le ricompense proprio dalla sua mano. Noi però non corriamo semplicemente per ottenere una ricompensa, ma perché tramite quella ricompensa, guardate, ascoltatemi bene, tramite quella ricompensa noi potremo dimostrare a tutti quanti quanto noi l'amiamo. Ci hai mai pensato? Mi viene in mente, dicendo questo, Apocalisse 4:10. E questo passo ci racconta che noi riceveremo le corone a ricompensa del nostro servizio e le riceveremo dalla mano di Dio. E noi cosa faremo dopo che abbiamo ricevuto quelle corone? Le getteremo ai piedi del nostro Signore e Salvatore. E questo è un segno per dimostrare che cosa? La nostra lode, ma anche il nostro amore disinteressato per Lui, perché noi non, alla fine non siamo interessati alle corone, noi siamo interessati a Lui, alla sua gloria, al suo onore, e quindi le getteremo davanti a Lui. Meravigliosa immagine. Quindi abbiamo visto, stiamo vedendo l'esercizio della fede, e abbiamo detto che essa si basa su un aspetto pratico, cioè un aspetto interiore, e un aspetto pratico e un aspetto interiore, mentale. Abbiamo visto l'aspetto pratico qual è? Correre, corri la gara. Ora al versetto 3 vediamo il secondo aspetto, cioè l'aspetto interiore, cioè considerare. Leggiamo questo versetto. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Ora, per poter esercitare la fede, non dobbiamo solo concentrarci sul vivere praticamente la nostra fede, ma dobbiamo anche concentrarci su cosa? Sugli aspetti interiori della fede. Il verbo considerare contiene la seconda esortazione che troviamo nel nostro brano e significa questo verbo riflettere su qualcosa in modo veramente attento, facendo proprio una comparazione, possiamo dire. Quindi cosa sta dicendo qui l'autore ai suoi lettori? Sta dicendo che in mezzo alle loro prove devono considerare attentamente quello che Gesù ha dovuto soffrire per ottenere la vittoria. Dovevano valutare attentamente la loro situazione e poi compararla con quella di Gesù. E il verbo sopportare, avete visto, ha la stessa radice della parola perseveranza che abbiamo visto prima. Per cui con la stessa determinazione che noi dobbiamo mettere nel correre la nostra gara, la determinazione attiva, quella che abbiamo visto prima, che abbiamo definito come resistenza di fronte alle difficoltà, sul lungo tratto, quella stessa perseveranza animava chi? Animava Gesù Cristo nell'affrontare le sue ostilità. E ancora, anche qui torna il nostro confronto con Gesù Cristo. È l'unico tipo di confronto che ci viene concesso proprio nella vita di fede. Ed è un confronto dal quale noi usciamo sempre come? Inferiori. Paragonando le nostre sofferenze, per quanto possano essere dure, cari fratelli e care sorelle, e per quanto possano essere dolorose, a confronto con quelle di Cristo, non sono nulla. Non sono nulla. E quindi l'autore non lo dice esplicitamente, ma ce lo sta dicendo, ce lo sta indicando, mostrandoci il risultato finale di questo esercizio interiore di confrontarci con Gesù Cristo. E qual è? Non stancarci, non perdersi d'animo. Quindi se Gesù, pur avendo sperimentato tutta quella opposizione, è riuscito a vincere, anche noi, seguendo il suo esempio, non possiamo farci vincere dalla stanchezza, dice l'autore, e quindi possiamo proseguire con coraggio. Quindi Quando sei stanco della corsa, quando la tua fede si esaurisce sotto i colpi della prova, quando pensi che Dio ti abbia abbandonato ad annaspare in quella situazione così difficile, quando pensi che non riuscirai a superare proprio quella collina così pendente, quando pensi che quello che stai sopportando tu è qualcosa che nessuno mai nel mondo ha mai sperimentato, allora fermati e apri la Bibbia. Apri la Bibbia. Leggi questo versetto, torna a casa e leggi questo versetto, poi vai all'Antico Testamento e leggi tutto quello che gli eroi dell'Antico Testamento hanno vissuto e fai una comparazione della tua vita con loro. E poi vai ai Vangeli e leggi di tutta l'opposizione che Gesù ha dovuto sopportare per essere stato fedele a Dio. E paradossalmente questa parte che l'autore mette per ultima è proprio la base da cui è necessario partire per poter continuare a correre. La nostra fede si svilupperà per mezzo di una profonda e quotidiana meditazione delle verità della Bibbia. Dobbiamo consumare la nostra Bibbia, cari fratelli e sorelle. La dobbiamo leggere, meditare e studiare, per conto nostro anche. Dobbiamo conoscere quindi la Bibbia, non per amore della conoscenza, naturalmente, ma perché per essa, per mezzo di essa, noi riceviamo nutrimento, la nostra fede si nutre. Quindi la fede non ha altro sostentamento se non la parola di Dio. Se basiamo la fede, la nostra fede, sulle nostre esperienze, sulle nostre sensazioni, sui nostri pensieri, quella non è più fede, ma è un'illusione. E l'unica condizione che permette lo sviluppo di una fede forte è la parola di Dio. È Dio che si rivela nella sua parola. E questa è la scintilla che accende la nostra fede, l'alimenta, e questo Dio che ha continuato a rivelarsi progressivamente fino a Cristo, è Lui che continuamente nutre la nostra fede. Quindi se dobbiamo concentrarci su Cristo, fissare il nostro sguardo su Cristo, e non su noi stessi, noi dobbiamo necessariamente aprire le nostre Bibbie e meditare per conto nostro la parola di Dio. Solo quando impareremo a conoscere Gesù, solo quando cominceremo a comparare la nostra vita alla sua, solo in quel momento noi saremo incoraggiati a correre la vita cristiana. Perché? Perché sapremo che Lui ha percorso questa corsa prima di noi e l'ha vinta per noi. Per noi. Quindi vuoi vincere la gara che ci è proposta, che ti è proposta? Quindi impariamo a conoscere Cristo, impariamo a conoscere il nostro capitano, il nostro esempio perfetto, perché solo da una profonda conoscenza della sua parola e da un costante esercizio di imitazione nei suoi confronti può esistere una fede degna di questo nome. È solo questo il modo in cui noi possiamo esercitare la nostra fede. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo veramente ringraziarti perché anche oggi tu ci poni davanti a questo esempio supremo che è Gesù. Gesù ha sofferto non solo perché potesse simpatizzare con le nostre sofferenze, ma affinché noi potessimo anche noi simpatizzare con le sue sofferenze ed essere incoraggiati, Signore, perché vedendo Gesù noi possiamo vedere il nostro capitano, il nostro rappresentante e sapere che noi già abbiamo la vittoria. E quindi noi oggi, quest'oggi, vogliamo ancora di più aggrapparci a Lui, vogliamo puntare i nostri occhi solo su di Lui. Vogliamo considerare la nostra vita con Lui. E così, Signore, aiutaci a correre bene questa gara che Tu ci hai proposta, Signore. E Ti ringraziamo perché ci hai proposto questa gara e non altre, Signore. Perché questo è quello che ci rende vittoriosi e ci aiuta ad assomigliare a Gesù Cristo. Ti prego di benedire ognuno di noi. Abbiamo bisogno di Te, caro Padre. Abbiamo bisogno di Gesù e della forza dello Spirito Santo, Signore. Ti chiediamo queste cose proprio nel nome di Tuo Figlio. Amen.